tengamos miedo a ser santos. Ecco, ben trovati a tutti quanti, e non so nel vostro profondo che risonanza ha avuto o sta avendo quello di, per i nostri incontri della pastorale familiare, il tema appunto che vi stiamo proponendo, questo, il tema sulla santità e l'essere immagine di Dio, nel senso che ci potrebbe essere anche una risonanza interiore di dire, vabbè, e a me? Cioè, della serie, la santità, sì, no? Ma non credo, ecco, a me piace dire, che nelle vostre agende, se ce le avete scritte oppure se ce le avete nel cuore, nella testa, delle cose da fare a breve, medio o lungo termine, ci sia di diventare santi, no? Chi si deve cambiare la macchina, chi si deve cambiare il frigorifero, chi deve aggiustare, non lo so, la ristrutturazione di casa, deve aiutare il figlio a trovare lavoro. Normalmente, cioè, sono altre le occupazioni e le cose che ci stanno nel cuore, ma quella di diventare santi non credo, no, che sia una delle preoccupazioni che ci stanno a cuore. E un po' perché, come abbiamo ascoltato nell'introduzione letta poi da Don Franco, la santità, così come si è stata presentata, così come pensiamo i santi, sono persone, irraggiungibili, cioè quelli predestinati, che già dal grembo materno, che già subito si sono manifestati, per cui normalmente per ciascuno di noi, avendo un minimo di verità di se stessi, e credo che uno dice io proprio, cioè, no. È vero che noi presbiteri, nella gente che ancora usa confessarsi, e sempre di meno una pratica un po' in disuso, e normalmente sentiamo anche dire padre, si mica soltanto, no, non mica soltanto. Anzi, vi colpivo una volta che in un incontro di giovani, una ragazza mi chiama e mi diceva a un certo punto, io non voglio mica diventare santa, io voglio essere una donna. Interessante, no? Perché questo dava un po' l'idea che c'è un'umanità piena che lei desidera, che non ha niente a che fare con la santità. Proprio due cose diverse, no? E anche perché poi i santi, noi ne abbiamo fatto tante volte gli amici a cui ogni tanto rivolgerci, che stanno al piano superiore, all'ufficio di quelli che contano, ai quali ci si può rivolgere quando c'è un problema. Quando uno c'è un problema lo dice al suo angelo custode, l'angelo custode lo dice al suo santo protettore, il santo protettore lo dice a San Pietro, San Pietro lo dice alla Madonna, Maria, che conosce il figlio, sa quando il figlio dice una buona e gli dice guarda che lì a Bari c'è quella situazione, no, per cui... E Gesù dice, non volevo proprio, ma se mette di mezzo la mamma, io lo devo fare, no? Allora, tante volte, questi sono i santi per noi, no? Gli amici, che se ce li facciamo amici, no? Che se li siamo devoti e facciamo questi, nei momenti opportuni, ci verranno incontro, perché noi siamo loro amici. Allora, tutto questo che noi, e soprattutto nel nostro sud, perché già in altre parti dell'Italia, eccetera, con i santi, ma noi ancora i santi ce l'abbiamo, no, ancora, e cioè questo, questa concezione della santità si è affermata molto di più a partire da quando, dal 1500 in poi, con la crisi nel mondo cristiano europeo di allora, la nascita delle chiese protestanti, Concilio di Trento, eccetera, sempre più la Bibbia è stata chiusa. E di questo noi dobbiamo essere coscienti, sempre più. Cioè, a me piace ripeterlo, chi con anche con gli amici che siamo stati da poco in Terra Santa, l'hanno sentito e risentito, noi siamo ignoranti, biblici, non colpevoli. Anche se su questi non colpevoli io vado molto in maniera molto buona, diciamo, no? Cioè, nel senso che veniamo da generazioni e generazioni dove la Bibbia è stata chiusa. È stata chiusa. E questa tensione non è solo un fatto culturalmente deprecabile, che uno dice, ma no, cioè, siamo ignoranti. No, questo va a toccare qualcosa di essenziale, perché San Girolamo diceva che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Per cui noi corriamo tante volte di essere religiosi, cristiani, punto interrogativo, evangelizzati, punto interrogativo. Perché non abbiamo il respiro biblico, che adesso vedremo ancora qualcosa attraverso questi brani, che ho preso solo alcuni brani, che ci danno un'altra linea, un'altra idea di santità. Non come qualcosa di una perfezione morale irraggiungibile, no, non umana alla fine, non umana. Che uno dice, no, è come quella ragazza, io rispetto a tutti anni, non voglio essere proprio. Non che non ci arrivo, non mi interessa, perché voglio essere uomo, voglio essere donna, diceva lei. Bello. Però drammatico, perché diceva appunto che lei non gli è stato mai spiegato cos'è la santità biblica. La santità biblica. E vedete, allora io vi ho messo solo alcuni brani, naturalmente tutta la scrittura, ma per dare qualche pennellata, spero, per poter approfondire, siamo già in cammino, e non siete persone che non hanno un loro cammino, ma... E allora già su questa santità a immagine di Dio, no? Nel libro del primo libro della creazione, scusate, il Genesi, nel primo capitolo che parla della creazione, e questo bellissimo racconto mitico, cioè mitico non significa leggendario, significa una narrazione, un racconto sapienziale che attraverso dei simboli, delle immagini cerca di comunicare qualcosa di vero, di importante, di senso alla vita. Questo non è un report di come è stato costruito il mondo, è stato creato il mondo, su questo credo che ci siamo, no? Ma è un racconto antico, una narrazione che dice qualcosa che ha a che fare con noi, come senso profondo del nostro esistere. E allora, in questa creazione che è un atto di parola, e già questo è interessante, no? Perché ricordate in principio Dio creò il cielo e la terra, e Dio disse, in questo racconto, se andate ad aprire la Bibbia, a leggere questo primo racconto, dico sempre che non è peccato leggere la Bibbia, potete farlo tranquillamente, nessuno vi rimproverà. Leggerete che per 10 volte, non a caso 10 poi rimanda al decalogo, alle 10 parole, per 10 volte dice Dio disse, la creazione, già questo è interessante, la vita viene dalla parola, viene dalla relazione, viene dalla comunicazione. E non a caso poi San Giovanni nel suo Vangelo, il prologo comincerà dicendo in principio era il verbo, era la parola. Come dire, la vita nasce, la vita è possibile quando c'è comunicazione, c'è dialogo. In fondo, no, qui prendendo una facile attualizzazione, siete coppie che avete iniziato, avete creato qualcosa di nuovo cominciando a parlare. Non so se nei vostri paesi, no, ma una volta si diceva quando due, no, cominciavano, si parlano. E quindi creare qualcosa di nuovo che avviene attraverso la comunicazione. E a un certo punto si dice, al versetto 26, che Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, i domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, ma se femmina li creò. Questo versetto, qualcuno ha già ascoltato questa spiegazione che vi propongo, è uno dei versetti più difficili di tutta la scrittura. Più difficili perché? Perché in questo racconto dove si dice Dio disse, Dio benedisse, Dio separò e Dio che è singolare crea, a un certo punto al versetto 27 dice facciamo. E allora la domanda è: a chi Dio sta parlando? E come sapete ci sono tante interpretazioni. C'è l'interpretazione del plurale maiestati, cioè l'autore sacro che vedeva i potenti della terra che, anche se erano singoli, utilizzavano il noi, proietta questo su Dio. C'è chi dice, anche qui, l'autore sacro sapeva che i re avevano il loro consiglio, per cui Dio ha il suo consiglio angelico e sta parlando al suo consiglio. Ci sono tante interpretazioni. Una che mi ha colpito e mi piace e vi propongo è quella che dice, un momento, rimaniamo sul testo. Perché leggendo il testo, come l'ho letto, facendo più attenzione, tra quello che Dio fa e quello che Dio si propone di fare a qualcuno, facciamo, l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e quello che Dio poi fa, Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio lo creò, ma che femmina li creò, non torna qualcosa. No? Non torna qualcosa. C'è qualcosa che non torna. Perché Dio dice, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, sono due cose diverse. E poi a un certo punto dice, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Quello che non torna è la somiglianza. No, Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, quando fa solo l'immagine. Allora questo autore, un biblista che insegna a Roma, André Benen, lui dice quel facciamo Dio lo sta dicendo all'uomo stesso, dicendo io voglio crearti a immagine e mia somiglianza, a immagine e somiglianza mia, io faccio l'immagine, la somiglianza la prendo. E mi sembra molto bello perché tutti voi, cioè almeno tutti quelli che avete avuto dei figli oppure che avete aiutato qualcuno a crescere, avete vissuto l'esperienza, volendo bene ai piccoletti, che avete intuito che a un certo momento in cui li imboccavate, avete intuito il momento in cui loro potevano far da soli, vi siete fermati, e al bambino, alla bambina che era ancora lì a pignare perché voleva essere imboccato, voi gli avete detto, potevate farlo, ma volendoli bene, vi siete fermati, e avete detto, adesso tocca a te. C'hai 40 anni, dati una moglie, no? Perché ci sono alcuni che sono piccoli anche a 40 anni, no, cioè così. No, per alcune mamme e papà i figli rimangono sempre bambini. E allora è molto bello perché, vedete, è come se ciascuno di noi ha ricevuto un materiale umano, permettetemi un'immagine piuttosto, no? Uno poteva dire, poteva darmelo meglio, vabbè, l'ufficio reclami poi, ma la vita poi è nelle nostre mani. È nelle nostre mani. Allora è bello perché c'è un Dio che ci vuole creare a sua immagine e somiglianza, ma lui potrebbe far tutto, ma volendoci bene, vuole, si ferma una parte per lui, ma poi si ferma e dice, ci sei. No, e come sappiamo quanti problemi a volte nella crescita si ha delle persone che non hanno avuto delle figure genitoriali che hanno avuto fiducia in loro e gli hanno lasciato spazio. Allora è bello perché è un Dio che ci vuole interlocutori, che ci vuole, c'è una bellissima frase una volta sentivo della vera autorità. La vera autorità è quella che è capace di rendere gli altri autori delle proprie vite. Non è l'autoritarismo che decide, no? Ma è quella che suscita, che aiuta ciascuno a scrivere lui, non io. A scrivere lui lei la solità. E allora c'è qualcosa che appunto ha a che fare con questa immagine e somiglianza, no? Di un Dio che vedete già qui, noi tante volte abbiamo delle immagini di un Dio grande burattinaio che fa tutto lui, no? Se Dio vuole, ok, ma vuole, se vuoi anche tu, no? E vi dicevo una volta in cappella universitaria viene una ragazza, entra, si siede e comincia a dirmi che quel giorno era riuscita a chiudere una relazione con un ragazzo che è durata qualche anno, che per lei era stata distruttiva, si era fatta tanto del male, eccetera, eccetera, no? E io semplicemente di fronte a una persona che ti racconta questo, tu cosa le dici? Io le dico, sono contento per te, che devo dire? E lei mi fa, no, cioè della serie mica te la cavi così, no? E no, mi dice lei, io sono venuto qui da lei, che è un prete, quindi secondo lei un uomo di Dio, no? Sai, uno che ha il contatto diretto con Dio, no? Perché voglio sapere perché Dio me l'ha fatto incontrare. E io le ho detto, senti, ma in questi due anni la tua intelligenza, che è un dono di Dio, il tuo cuore, che è un dono di Dio, dove erano? Cioè, tu dove sei? Perché tante volte ci conviene un Dio così, no? Grande burattinaio, che fa tutto lui, e noi siamo, no? Tanto la colpa è la sua. No, qui c'è un Signore che vuole coinvolgerci nella vita. Coinvolgerci nella vita. E vedete, poi un altro brano che vi sottopongo è quello tratto dal Levitico, e dove dice: il Signore disse ancora a Mosè, parla a tutta la comunità degli israeliti e ordina loro, siate santi, perché io il Signore Dio vostro sono santo. Cioè, è interessante questa cosa del Levitico. Ricordate che il Levitico è il terzo libro del Pentateuco, della cosiddetta Torah. Sono i primi cinque nostri antilibri, vengono dalla tradizione ebraica, che sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. E essenzialmente la Torah ruota attorno all'evento fondamentale della fede di Israele. L'evento fondamentale della fede di Israele è l'esodo dall'Egitto. Interessante anche questo, no? La fede ebraica, e potremmo dire ebraico-cristiana, non nasce da una riflessione sul creato, dove uno dice il creato c'è, noi ci siamo, qualcuno ci ha fatti, abbiamo studiato, penso tanti, o almeno più o meno qualcosina, abbiamo letto quel libro dei filosofi, i primi filosofi, ricordate, cercavano l'archè, il principio, no? Qualcuno ci ha fatti. No, la tradizione religiosa ebraica nasce da un'esperienza di liberazione. Io ero oppresso, qualcuno si è fatto vicino a me e ha lottato per me e mi ha tirato fuori. Tant'è vero che i primi capitoli della Genesi saranno scritti dopo i racconti dell'Esodo. Come dire, si comincia da un'esperienza fatta di essere uno che ha voluto bene, ha sconfitto il mio oppressore. Ora, che cosa voglio, perché sto dicendo questo? Per sottolineare come i racconti dell'Esodo cominciano con il libro dell'Esodo, Genesi è un po' un'anteprima, come i patriarchi arrivano in Egitto, attraverso poi soprattutto Giuseppe, no? Che sarà venduto dai suoi fratelli, finirà in Egitto, eccetera. L'Esodo, l'esperienza della schiavitù, la liberazione, l'uscita, e questo racconto dell'uscita arriverà fino al capitolo 19, dove appunto, e poi leggerò qualcosa, quando si arriva alla montagna santa, al Sinai, dove ci si fermerà per fare alleanza. E pensate che questo fermarsi al Sinai per fare alleanza prenderà tutta la fine del libro dell'Esodo, che sono 40 capitoli, più o meno, tutto il libro del Levitico e i primi 11 capitoli dei Numeri. Sto facendo, cercando di indicare tutta questa narrazione lunga in cui Israele è ferma ai piedi del Sinai, sul monte c'è Dio, Mosè fa da intermediario, e di che cosa si parla? Di fare alleanza. Cioè, come dire, la cosa più importante di tutta questa esperienza è riuscire a fare relazione. La fatica più grande, perché è legata anche alla la cosa più importante che sia, è fare relazione. E voi lo sapete. Lo sappiamo anche noi celibi, perché noi potremmo essere, e a volte purtroppo siamo degli individualisti, ma un celibe cristiano è chiamato sempre a una relazione. Ci si gioca la nostra vita, che è qualcosa di così importante e di così difficile. E voi lo sapete. Voi lo sapete. Perché non basta unirsi fisicamente per essere in relazione. Perché quanto sesso è l'unione di due solitudini. Anzi, a volte è violenza. No. A volte nei letti matrimoniali ci sono dei muri invisibili, ma che funzionano bene. E come ho preso delle situazioni estreme, ma voi sapete anche la fatica, no? In certi momenti si riesce a comunicare, poi una parola che non si capisce si è lontanissima. E questo tra di voi e con i vostri figli. Allora, per questo la relazione è così fondamentale nella Torah. Dio, no, che è relazione e che vuole fare relazione col popolo. E al centro di tutto c'è questo ordine, ordine. E uno dice, ma come? Dio ci ordina di essere santi. Attenzione, in ebraico ordine, con anche la parola comando, non è il nostro comando. Noi siamo di cultura greco-romana, per cui la legge è la legge, il comando è il comando, no? Cioè, i nostri nonni, noi non più credo, no? Ma quando noi eravamo piccoli, qualche volta ci avranno detto: senti, mi puoi prendere un bicchiere d'acqua, ma che non ti sia per comando, no? Cioè, volevano essere gentili, no? Cioè, non mi sto imponendo, no? E te lo chiedo così, perché per noi il comando. Comando, comando. Ecco, nella tradizione ebraica, mitzvah non significa comando per noi, come imposizione, un ordine perentorio, ma significa indicazione. Il Dio di Gesù Cristo non obbliga nessuno. La Chiesa, che non sempre segue il Dio di Gesù Cristo, vuole ordinare. No, fa le regole, con tutti i cristiani si seguono più i precetti. Ma nella Bibbia il precetto non è mai in imposizione. Perché? Perché il mistero di Dio, che è amore, non può mai imporsi. L'amore non si impone. L'amore indica. Indica. Dà fiducia. Che dentro ciascuno di noi c'è un desiderio di vita, e allora da che parte è la vita? E allora questa indicazione di cammino dice appunto: siate santi come io sono santo. E notate che allora già acquisire questo, no? Il santo è Dio. Anzi, nella celebrazione liturgica noi, no, prima della preghiera, già, è già preghiera eucaristica quella, il prefazio, cantiamo santo, 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 riprendendo Isaia, no? E lì il santo, che è Dio, dice sì perfezione, ma in che cosa? Nel suo essere con noi. Cioè lui è con noi e noi potremo fare di tutto Potremmo anche ammazzarlo, ma non verrà meno la relazione. Lui è con noi per sempre. Bellissimo il Salmo 136, quel salmo che la vecchia traduzione è un salmo litanico, in cui si dice un motivo di lode, e tutto il coro diceva: perché eterna è la sua misericordia. La nuova traduzione, più fedele all'ebraico, dice: perché il suo amore è per sempre. Perché il suo amore è per sempre. E vedete, anche qui, no? Lui ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Guardate che quest'amore che possa dirci: io ci sono oggi e ci sarò anche domani, che è appunto tutta la nostra fatica, tutta la nostra vita e tutta la nostra morte, è nel nostro desiderio. Io credo che tutti noi ci sarà capitato in qualche occasione, rispetto a qualche persona a cui volevamo bene, vogliamo bene, e questa persona stava male, ci è venuto dal cuore di dirgli: io ci sono. Quando io non so risolvere i tuoi problemi, non so cosa fare, l'unica cosa che ti posso dire: conta su di me. Io non ti abbandono. Questa è santità. Vedete com'è molto più vicino a noi che non quella santità? Il desiderio di dire: io ci sono. Cioè di poter in qualche modo impegnarsi non solo in questo momento, ma anche in quel futuro che non è nelle mie mani, però che per quanto lo potrò avere nelle mani, posso dire che anche domani potrai contare su me. Che anche domani potrei contarsi. Che anche quando ci sarà una valle oscura che dovremo attraversare, io per quanto posso ci sarò. E se volete anche quello che ha a che fare con la formula matrimoniale, no? Che in qualche modo vuole dire: io ci sarò. Poi la nostra vita è complessa, le situazioni ci mettono alla prova, e non sempre alla prova, no? Tante cose. Però è nel nostro desiderio. E quindi, attenzione, è un cammino, e il Signore ci indica il cammino, no? Ci dice: io ci sono, e con me camminate per essere. Camminate per esserci. Nell'Esodo, al capitolo 19, quando si arriva alla montagna, si dice: al terzo mese dall'uscita degli israeliti dal paese d'Egitto, proprio in quel giorno essi arrivarono al deserto del Sinai, levato l'accampamento da Refidim, arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Siamo usciti dall'Egitto, è passato il mare, l'esercito del faraone è stato travolto dal mare, si arriva alla Santa Montagna, e alla Santa Montagna ieri il popolo si accampa. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai gli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Allora vedete, si va ai piedi della montagna, su c'è Dio, sotto c'è il popolo, e c'è un intermediario. Chi deve fare alleanza è Dio e il popolo. Però c'è qualcuno che è l'amico dello sposo, verrà detto nel Vangelo di Giovanni, no? L'amico dello sposo. Domenica scorsa ho ascoltato un incontro con delle testimonianze a Ostuni, non so se qualcuno di voi c'era, presso la comunità di Bose, di Agnese Moro e di Adriana Paranda. E sappiamo chi sono. e loro hanno parlato di un cammino che un gruppo di ex terroristi, alcuni ex terroristi delle BR e alcuni familiari delle vittime, in maniera assolutamente silenziosa per molti anni, hanno fatto, aiutati poi anche da gesuiti, da psicoterapeuti, con la presenza anche di alcune figure che fossero un po' di rimando esterni a loro due soltanto, a questi due gruppi soltanto, e poi hanno deciso di venire fuori alla luce, hanno pubblicato anche un libro che vale la pena anche leggerlo, non prendo nessuna provvigione, si chiama Il libro dell'incontro, è edito dal Saggiatore. E quindi questo, attenzione, che non dice che così bisogna fare, no, ma si dice una possibilità, con tutto il rispetto per coloro il cui dolore no, impedisce, con tutto il rispetto, ma loro hanno sentito un cuore di poter parlare con coloro che sono stati gli uccisori, il suo padre, gli Agnese per esempio, no? Allora perché vi dico questo? Perché tutti e due hanno cominciato il loro racconto della loro esperienza col fatto che un gesuita, certo Guido Bertagna, è andato a trovare per proporre questo cammino, alle quali tutti e due di tutto hanno detto no. E poi sono pensato, no? E qualcuno che si è avvicinato a loro, qualcuno che ha fatto un po' da ponte, qualcuno che si è messo in mezzo. Martini lo diceva a proposito di Gerusalemme, dove lui ha vissuto tanti anni, non è riuscito a morire lì, no? Per esempio per tutto il muro di odio che c'è tra ebrei e palestinesi, no? E lui diceva l'intercedere, pregando per gli uni e per gli altri. Anche questo è santità, ha a che fare con le relazioni, con tentare di mettersi in mezzo. E allora il Signore dice: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai gli israeliti, voi stessi avete visto ciò che io ho fatto in Egitto, come vi ho sollevato voi su Alidacque e vi ho fatti venire fino a me. C'è una canzone, no? Su Alidacque poi, no? Eccetera, che prende, sì, un salmo che poi cantiamo, no? Cioè, perché su Alidacque? Cioè, intanto il Signore dice, ricordate che cosa è venuto. Fa memoria, no? Del mio esservi fatto vicino, volendovi bene e liberandovi dai vostri oppressori. Perché Alidacque? Perché nell'antichità, poi qualcuno che si occupa per scienza di queste cose mi ha detto che non è proprio così, ma nell'antichità si pensava che l'aquila fosse l'uccello che volasse più alto di tutto e che nessuna freccia poteva raggiungere. Quindi io vi ho liberati in una maniera che non avevate più nessun timore. Nessuna freccia poteva raggiungere, nessun nemico. E dice, ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, per chi mia in tutta la terra. Attenzione a queste parole. Il Signore ha liberato Israele, li ha tirati fuori dall'Egitto, quindi sono liberi. E ora dice il Signore, ora, se vorrete ascoltare le mie parole, cioè quasi come dire io ti ho messo in una condizione che ti dà anche la possibilità di non volere. Non so se mi sto spiegando, no? Cioè quale imprenditore umano che magari con un gruppo di oppressi schiavi, no, nei nostri campi o da altre parti farebbe delle operazioni senza prima delle garanzie, no? Cioè uno avrebbe mandato, rispetto a se ebrei schiavi in Egitto, avrebbe mandato il suo geometra, un certo Mosè, che sarebbe andato da lui e avrebbe detto guardate che il mio capo ha la possibilità di liberarvi, firmate, che poi dopo vi impegnate con lui, firmate, e una volta firmato avviamo i lavori. Invece Dio libera gratuitamente e liberando gratuitamente pone Israele nella possibilità di dire: guarda, grazie,
non te l'avevamo chiesto,
arrivederci. È paradossale questo, se vorrete. Cioè, quasi come per dire, no, una relazione è vera, ed è in quel mistero che io continuamente lo dico sempre, mi piacerebbe che ci fosse una moratoria della parola, per poterla tra 10 anni riprendere in maniera minimamente sensata, sto parlando della parola amore, la parola più sputtanata che ci sia, no? Questa relazione ha a che fare con la libertà. Se vuoi. E io non potrò più obbligarti. E non ti ricatterò. E non farò niente, no? Per cercare in qualche modo di piazzare il prodotto. A volte noi abbiamo, anche voi avete, e anche noi preti, la preoccupazione dei nostri figli che non credono. E allora vengono a volte le mamme, papà, no, più le mamme a volte, no? Il pianto dice: mio figlio, non si vuole sposare in chiesa. Io dico: meno male, non mi credete. Ah, come? No? Ma che è questo? Se non è credente, no? Cioè, non è qualcosa a cui sono condannati. Anche se noi speriamo per i nostri figli o perché possano incontrare il Signore, che è importante per noi, ma quale Dio vogliamo presentare? Perché il Dio della Bibbia è un Dio che non prende in giro nessuno, non ha sotterfugi, quello che fa lo dice tranquillamente e che ti lascia libero e che continua a volerti bene. Questo è il paradosso. Che anche il rifiuto non significa da parte di questo Dio smettere le mani. E allora è benissimo se vorrete. Allora il cammino della relazione, il cammino dell'immagine, il cammino ha a che fare con questo mistero, no? Di un amore libero. Che regge anche le vostre esistenze, le vostre relazioni di coppia. No. Ci siete l'uno per l'altro, no? Per il sigillo sacramentale, sì, ma va bene, ma cos'è il cuore? Tanto è vero che quando questo più non c'è, il sigillo sacramentale che certi preti. Cosa rimane? Un involucro vuoto. E allora ecco, no, questo se vorrete. Ed è bello perché poi dice: voi sarete per me una proprietà particolare per tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. E uno dice: che strano, no? Perché uno dice: se tu hai per tutta la terra, che senso ha? Il senso è Segullah. Segullah era, pensate, molte volte i pastori nell'antichità, cioè ancora oggi, non avevano proprio un gregge loro, no? Portavano avanti i greggi dei loro padroni, a volte più mettevano insieme più greggi, li portavano insieme, poi col tempo riuscivano a comprarsi una pecora, a comprarsene due, per cui all'interno di tutta il gregge che dovevano curare, a cui voler bene, avevano le proprie, no? Oppure il re, che era signore di tutta la terra, in camera sua, la sera, sul comodino, aveva quell'oggetto, quella cosa che voleva vedere ogni sera, e che voleva rivedere ogni mattino al momento del svegliarsi, cioè quella che gli stava per cuore. Allora, come dire, farete esperienza, no? Di quello che il mistero dell'amore può dare soltanto, no? Di un amore in qualche modo esclusivo e non escludente. Perché alcune volte lo diciamo tutti,
ma
no, dove ciascuno è lui per l'altro, è insostituibile. C'è una scusate, ogni tanto guardo per autoregolarmi, perché se no, c'è una bella riflessione di un prete psicanalista tedesco che si chiama Breberman, che lui dice che il nostro tempo è attraversato dal senso dell'angoscia, e lui lo traduce così, il senso dell'angoscia, che la nostra vita non lascia il segno, cioè della serie che tu ci sia o domani non ci sia, il mondo va avanti. E lui dice l'unica cosa che può tirar fuori da questo è l'esperienza dell'amore, che lui traduce così, che per almeno una persona, che tu ci sia o non ci sia, è cambiato tutto. Non serve più niente. E allora questo ha a che fare con la figura, fare l'esperienza di questo, no? In questa santità che coglie, riconosce, dà valore a ciascuno. Voi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Santa perché in qualche modo si potrà raccontare quello che nell'attenzione alle relazioni, quello che si è sperimentato. L'ultimo brano è la lettera di Pietro, dove appunto si dice: come figli obbedienti non conformatevi ai desideri di un tempo quando eravate nell'ignoranza, ma immagine del santo che vi ha chiamati diventiate santi anche voi in tutta la vostra condotta, perché c'è scritto: voi sarete santi perché io sono santo. Nei testi delle lettere nel Nuovo Testamento questo discorso della santità è molto più abituale. Ricordate, io ho preso Pietro, ma se prendessimo per esempio le lettere di Paolo, vedrete che in tante lettere di Paolo, nei saluti iniziali, si dice ai santi che sono nella Chiesa, ai santi, santi per vocazione. Poi vai a leggere la lettera e via Paolo, no, bastona di qua e di là dicendo che questi confino. Però questo non toglie che loro sono santi per vocazione, santi per vocazione. Vedete, noi di per sé nella liturgia non lo possiamo fare nelle nostre liturgie eccetera, però quell'abito bianco che i presbiteri mettono dovremmo metterlo tutti, perché quell'abito bianco dice la nostra vocazione, ma non ha una purezza così moralistica. Attenzione, non è la morale i nostri altri, ma un moralismo, un perfezionismo, no, individualista, no, in una capacità di esserci per l'altro nell'amore. E vedete, no, una santità di una comunità chiamata a essere santi, no? E dove allora anche, per dire, in questo nostro mondo che è più grande di noi, in cui noi cristiani siamo sempre più minoranza, questo è, cioè, quindi, ma poter raccontare laddove vediamo sempre di più attorno a noi questo venir meno alla responsabilità verso l'altro, il lavorar male fregandosene di noi. E poi dopo ci si autogiustifica perché tutti fanno così, perché allora che me ne frega, e allora cioè, con tutte le ragioni, cioè, però è un venir meno alla responsabilità verso l'altro. Allora noi potremmo essere un segno, no? Non di noi che siamo migliori degli altri, non lo siamo, ma che abbiamo incontrato qualcuno, il santo, che lui non, qualunque cosa possa essere il nostro mondo, qualunque crisi possa attraversare, lui non viene meno nel suo amore per noi. Perché il suo amore per sé. Allora, ecco, no? Solo qualche pennellata, diciamo così, avete del tempo personale e di coppia. Per poter approfondire, ci sono un po' di domande e Allora credo che potrebbe essere anche così, non lo so, pensateci e poi comunicate di quello che volete, no? Certamente sarebbe anche interessante comunicarti rispetto a quello che vi ha messo insieme, come va il vostro cuore, quali sono le fatiche, quali sono le distanze, quali sono. E sarebbe bello, lo dico da celibe, per cui per me è più facile, per voi è più difficile, potersi ascoltare senza entrare nel dibattito. Penso sempre, immagino, mi raccontano, mi dicono, che nelle coppie, eccetera, ma potersi ascoltare disarmati, non contro l'altro, contro l'altra, ma accogliendo l'altro, l'altra, in quello che vuole comunicarmi, no? Nelle cose belle e nelle sue fatiche, non giudicando. E ci vuole tutta un'attività per farlo, non viene automatico, no? Tacendo, altra cosa, però che potrebbe essere anche questo, no? In questo cammino nella santità in cui siamo, che ha a che fare con la nostra vita profonda, no? A che punto siete? Bene, alle 18 ci si ritrova qui, abbiamo un interesse. Buon lavoro. È qualcosa in più, alle 18 e 0, 18 e 10.